Questa sera vogliamo concludere con l'ultima dottrina del principio, che è il giudizio eterno. D'altronde è anche lo stesso fatto che il giudizio finale, come vedremo, perlomeno comprende anche il giudizio finale, lo situa come ultima dottrina, ultima manifestazione del progetto di redenzione. E prima di parlare del giudizio eterno, vogliamo accennare qualcosa su alcuni altri giudizi, in ogni caso espressione della natura di equità, di giustizia del nostro Dio. C'è un salmo, il Salmo 9, verso 7, dove è scritto: «Il Signore siede come Re in eterno, Egli ha preparato il suo trono per il giudizio, giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine». Salmo 9, verso 7. Quindi guardiamo in maniera un po' sintetica, ecco perché questo tema richiederebbe degli approfondimenti incredibili, però magari qualche volta è interessante, anche con l'ausilio di qualche mezzo audiovisivo. Per esempio c'è quel film, Il Codice Omega, che è molto interessante, sulla profezia biblica, casomai approfondiremo. Ma oggi tracciamo una linea generale, sintetica, su questo aspetto. Il primo giudizio di cui vogliamo parlare, prima di arrivare al giudizio eterno, è il giudizio della croce. Nella croce, nella crocifissione, è avvenuto un giudizio, e in particolare sapete chi ha subito questo giudizio. Satana è stato giudicato. E vogliamo leggere un versetto subito a riguardo, in Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 12, verso 31. Qui è Gesù che parla, Giovanni capitolo 12, verso 31, e si esprime così: «Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo». Ora comprendiamo in che senso si è espresso questo giudizio, perché se guardiamo la vita intorno a noi non sembra che il male sia stato cacciato fuori. Quindi abbiamo bisogno di capire dove è stato cacciato via, da dove è stato cacciato via il male, perché il trionfo di Gesù sulla croce ha riportato una vittoria chiara sul male, ma lo ha scacciato dalla dimensione spirituale, cioè lì dove l'uomo ancora apparteneva di diritto, era proprietà di colui che lo aveva vinto, cioè del male. E infatti ancora un altro versetto in Colossesi ci dà la stessa immagine, dice così, sta parlando di Gesù, dice: «Ha spogliato», Colossesi 2, verso 15, è scritto: «Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce». Quindi la croce è un luogo dove viene giudicato il male, dove viene cacciato il male, come vedremo, dalla dimensione spirituale. Il male rimane ancora nel regno mentale, nel regno fisico, e lì poi siamo noi che dobbiamo cacciarlo, siamo noi che dobbiamo in qualche modo incontrarlo, ma la vittoria più grande che Gesù ha riportato sulla croce è quella di liberare la dimensione spirituale dall'azione del diavolo. Il giudizio della croce quindi non comprende solo il giudizio di Satana, ma comprende anche il fatto che la natura di peccato di Adamo è stata messa a morte giuridicamente. Questo è un concetto importante da capire. Abbiamo parlato del concetto di sostituzione, abbiamo parlato del concetto, chi c'era la scorsa volta, anche quando abbiamo parlato dell'imposizione delle mani, ma anche prima, di questo fatto che Adamo era un po' rappresentante legale, se vogliamo, di un'umanità decaduta, e quindi da condannare, ma Gesù prende poi il posto dell'uomo, diventa il secondo Adamo e porta la resurrezione. Leggiamo per capire meglio in Romani capitolo 8, verso 1. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Sembra un discorso filosofico, cercheremo di renderlo più semplice. Affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Il concetto di questo, il primo punto meraviglioso da recepire insieme questa sera è: non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Cioè, come dire, la condanna che doveva colpire il peccato, la condanna che doveva colpire la natura umana, che doveva portare a morte la natura umana, in qualche modo è stata su Gesù. E Gesù, dicevo, ha svolto questa azione, è diventato sostituto, è diventato nuovo Adamo, è diventato colui che ha preso su di sé il nostro peccato, il nostro fallimento. Tante volte si può descrivere un'immagine come di qualcuno che viene a rilevare un'impresa fallita, ecco, la prende e la porta su. Ecco, Gesù è proprio tipo di colui che prende la condanna del peccato e la paga e la espia in maniera tale che Dio rimanga giustizia e amore. E questo è un concetto importante, piano piano ci entrerete, piano piano comprendendo. Perché? Perché l'amore di Dio dovrebbe perdonare tutti, dovrebbe avere una misericordia per tutti, ma non esisterebbe più la giustizia, non esisterebbe più il senso dello sbagliato, dell'errore, del peccato. E la giustizia richiederebbe un ulteriore diluvio universale, cioè per condannare, visto che l'uomo da qualunque parte va, alla fine manifesta la natura di fallimento, di peccato. E qui avviene la cosa più incredibile dell'universo, che concilia amore e giustizia, cioè Dio paga Lui stesso, per cui rimane giusto perché qualcuno ha pagato, ecco la funzione sostitutiva di Gesù alla croce, ma rimane nello stesso tempo un Dio di amore. Amore e giustizia si conciliano in questa cosa incredibile in cui Dio paga Lui stesso, prende su di sé la condanna che doveva essere sul genere umano. Ecco perché quando diciamo che siamo graziati, quando diciamo che la salvezza è un dono e che non la possiamo pagare, è perché l'ha pagata Gesù in realtà. Non è che è così, come si dice, gratis et amore Dei, no. È qualcosa che è stata pagata, ecco il senso della sostituzione, il senso del pagamento del peccato. E il fatto che dice, infatti qui, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Cioè, in realtà, in Gesù c'è la condanna, Gesù viene condannato, Gesù diventa il maledetto, diventa il peccato, diventa separato da Dio, vive quell'angoscia di separazione, vi ricordate qualche volta ve l'ho detto, padre, padre, perché mi hai abbandonato? In quel momento non può avere più comunione col padre, perché lui è il peccato di tutto l'universo, il peccato del mondo, su di lui grava la condanna e quindi la separazione, momentanea naturalmente, da Dio, e quindi l'angoscia di separazione che avremmo dovuto vivere prima o poi ognuno di noi quando ci saremmo presentati di fronte a Dio. Magari tutta una vita avremmo potuto anche fare chissà che cosa, ma ci sarebbe stato un momento in cui avremmo dovuto scoprire questa distanza tremenda tra il nostro fallimento e la santità di Dio. Allora Gesù l'ha preso su di sé questo fallimento, ha vissuto l'angoscia di questa separazione, ha lasciato che il peccato fosse condannato in lui, è diventato sostituto, come qualcuno che si presenta al posto tuo per prenderti per prendere l'ergastolo, per prendere la sedia elettrica, per prendere non so quale punizione al posto tuo, e tu vieni graziato perché la condanna, il giudizio è stato su di lui. Quindi Gesù si mette sotto il giudizio che doveva colpire ognuno di noi. E questo è il centro del cristianesimo. Infatti, in questo giudizio della croce, i peccati del credente sono stati messi sul sostituto. È molto ben espresso in Prima Pietro questo concetto. Questi versetti è bene che proprio entrino nella nostra comprensione, perché rivelano proprio il centro del cristianesimo. Primo Pietro 2,24 è scritto: egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia. Quindi Gesù è come se ha preso su di sé la condanna di tutto il peccato umano. Ecco perché, ecco, se ci riflettete, quando qualcuno vuole andare a Dio senza Gesù, è un concetto che non funziona. Perché è come se dicesse che non c'era bisogno che Gesù veniva a morire. In fondo io non ho peccato, io non ho bisogno di un Salvatore. E quindi in qualche modo vuole andare a Dio con un peccato che è già stato condannato e giudicato. Ecco perché noi non possiamo andare a Dio per le opere della carne, per le opere della legge, perché lì sono state condannate, cioè l'imputato, al banco degli imputati sedeva l'uomo e non c'era possibilità, a voglia di avvocati che lo potevano difendere al tribunale di Dio, l'uomo era colpevole, colpevole, a questo punto degno dell'inferno, degno del giudizio, degno della separazione eterna. Lì avviene il miracolo più grande. Dio prende un corpo, Dio entra nella storia e dice: prendo io il giudizio, prendo io depongo la mia vita, io prendo la conseguenza delle vostre trasgressioni, prendo il peccato su di me. Quindi capite bene che in questa opera, nel momento in cui in realtà Gesù viene giudicato, in realtà poi è scritto che essendo giusto di base, perché lui diventa sostituto nostro, perché Gesù, ricordatevi che nella sua vita terrena non peccò neanche una volta. Se avesse peccato una volta sola sarebbe finito il senso della sua missione. E quindi quello che lo portarono alla morte, alla condanna, furono i nostri peccati, che lo portarono all'inferno, ma poi dall'inferno, ricordate la scorsa volta abbiamo parlato, fu resuscitato dal Padre e ascese al cielo con un corpo glorificato, con un corpo nuovo, prototipo del corpo che avremo. E ancora, a proposito di questa sostituzione, in Ebrei, nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, verso 26, è scritto: ma ora, ancora una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Vediamo ancora qui questa azione sostitutiva. È ancora espressa più precisamente in Galati, capitolo 3, verso 13. Guardate come è detto chiaro qui: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione al posto nostro, il maledetto, perché era scritto pure: maledetto chi è peso al legno. C'era una maledizione. Lui è diventato il maledetto, ha preso la maledizione per noi, poiché tra parentesi dice, è scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Anche qui vediamo questa funzione meravigliosa della sostituzione, del giudizio in cui Gesù prende la maledizione, prende le conseguenze del peccato, prende la condanna al posto nostro. E ancora l'ultimo versetto per questo giudizio di cui stiamo parlando, il giudizio della croce, in Prima Pietro capitolo 3 verso 18. È scritto così: anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Questo è il primo giudizio di cui abbiamo accennato qualcosa, ed è quello in cui realmente c'è la nostra libertà. Ecco, infatti, guardare alla croce significa guardare alla Magna Carta della libertà, guardare al luogo dove, come abbiamo letto poco fa, il diavolo è stato sconfitto e ha perso il diritto di dominio sulla natura spirituale dell'uomo. Ecco perché alla croce c'è la nostra salvezza. Appena realmente ci accorgiamo che lì Gesù 2000 anni fa stava portando i nostri peccati, non in senso generico, perché noi lo sappiamo tante volte culturalmente, viviamo in una nazione cristiana, diciamo, che si definisce cristiana, quindi si sa, ecco, Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sono tante cose che abbiamo magari nella mente, però queste cose così da cultura religiosa diventano realtà quando lo Spirito Santo ci fa vedere primo il nostro peccato, ci fa vedere veramente la nostra colpa, ci fa vedere che davanti a Dio, altro che bravi e buoni, ma veramente se c'è un Dio santo noi siamo all'opposto della sua santità, uno, e dopo ci punta alla croce, ci fa vedere che questo Dio proprio ha mandato Gesù come sostituto, come vittima espiatrice per i nostri peccati. E lì chiaramente noi andiamo alla croce e alla croce riceviamo la salvezza, riceviamo il dono, riceviamo la natura di giustizia che in Gesù ci è stata provveduta. E poi un altro aspetto importante riguarda il giudizio attuale sul credente, giudizio che Dio ci chiama a esprimere. Quando abbiamo letto anche, o quando leggiamo il brano della Santa Cena, è scritto in Prima Corinzi 11:28, ora ciascuno esamini se stesso, quindi giudichi se stesso per non essere giudicato, quindi si metta in una attitudine dove si renda conto del peccato, della difficoltà, ma si renda conto non della sua perfezione. Ecco, questo è un concetto che ci sono, posso spiegarlo, perché nessuno di noi potrebbe essere mai degno di accostarsi se la degnità dipendesse dalla nostra giustizia, ma quello che Dio ci chiede è di avere una coscienza chiara di quegli aspetti della nostra vita che andranno nel tempo piano piano riveduti, rimessi in discussione, cambiati. Ecco, Dio vuole che abbiamo il senso, che acquistiamo il discernimento di quello che è male e bene, e quindi in questa coscienza in qualche modo siamo preservati. Perché? Perché non copriamo le nostre trasgressioni, ma ne siamo coscienti, e man mano che cresciamo spiritualmente siamo resi capaci di abbandonarle sempre di più, di essere sempre più purificati, se volete usare questo termine, santificati o rinnovati nella mente. Ecco, man mano che procediamo, man mano che andiamo avanti nel cammino. Quindi è importante stare un attimo a esaminarsi, e nell'esaminarsi vorrei ricordare due atteggiamenti che sono i più comuni. Sono uno esageratamente scrupoloso, c'è chi si fa un'analisi introspettiva troppo e comincia a... e questo è sbagliato, cioè quindi quello del sempre colpevolizzarsi, Ma c'è anche l'opposto, che è quello di razionalizzare e dire ma è normale, lo fanno tutti, che c'è di male, che c'è di... Cioè, quindi io credo che è proprio lo Spirito Santo che ci dà poi il senso, piano piano, del peccato, il senso è... rende sensibile la nostra coscienza, perché noi potremmo a livello umano avere un giudizio distorto, quindi anche se ci esaminiamo non discerniamo, non capiamo, perché magari ci esaminiamo e ci paragoniamo con la media oppure andiamo a prendere tutte le persone sempre peggiori di noi, quindi noi chiaramente risaltiamo nei confronti degli altri. Quindi capite bene che questo esaminarsi non è un'analisi così introspettiva fatta da soli, ma è fatta alla luce della parola di Dio, che ci trasmette proprio l'immagine reale del credente, del cristiano, con l'aiuto dello Spirito Santo. Certo, ma la coscienza, diciamo, è una parte della nostra vita che lo Spirito Santo va risvegliando piano piano, nel senso che noi abbiamo imparato nel corso dei tempi anche a farla stare zitta. Cioè la coscienza magari ci avverte la prima, la seconda, la terza, ma quando tu continui a... cioè riesci quasi quasi a non ascoltarla più. La coscienza è, potremmo definirla un po' la voce del nostro spirito, cioè dello spirito umano, quindi la voce del nostro spirito, cioè quindi è la consapevolezza del nostro spirito, che chiaramente quando facciamo un'esperienza di conversione viene risvegliata e quindi acquista una sensibilità particolare che poi chiaramente può anche crescere, può aumentare, e man mano magari che cresciamo siamo sempre più sensibili e certe cose che prima non ritenevamo sbagliate magari capiamo che sono sbagliate, ma questo è un processo di crescita, quello della sensibilità della coscienza. Ecco, naturalmente chi non ha neanche cominciato la crescita ha un'insensibilità completa, può ammazzare, può pestare i piedi, può distruggere, ma che ho fatto? No, niente, non hai fatto niente. Invece, chiaramente, man mano che la coscienza diventa più sensibile, diventiamo più capaci di capire quando facciamo male a noi, quando facciamo male agli altri, allora lì realmente capiamo il bisogno di cambiare. Certo, esatto, poi la nostra coscienza viene sensibilizzata. Chiaramente un brevissimo accenno prima di andare alla parte centrale e finale, in un certo senso, è importante un concetto che Gesù esprime in Matteo 7,1, perché la maggioranza in realtà delle persone tendono più che a giudicare se stessi, forse sono un numero più sparuto quelli che si giudicano, si colpevolizzano, si autocondannano e forse si autopuniscono pure, ci fanno tutto loro, no? Ma la maggioranza delle persone tendono a giudicare gli altri, ecco perché credo che questo sia un modo tante volte di sentirci meglio, quello di attaccare un'etichetta agli altri, di dire quelli non vanno, quelli sono sbagliati, quelli sono così, gli altri no, e dal punto di vista politico, sociale, sportivo, c'è sempre la tendenza al giudizio, e allora lì vogliamo un attimo riflettere su questa esortazione di Gesù che ci dice non giudicate affinché non siate giudicati. E poi specifica e dice perché col giudizio con il quale giudicate sarete giudicati e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. E questo è un principio spirituale importante. Che non significa, attenzione, che non possiamo giudicare, cioè, però che in qualche modo ci dà un avvertimento sul fatto che se noi siamo senza misericordia, in qualche modo stiamo in qualche modo predisponendo un'azione quasi di Dio nei nostri confronti non misericordiosa. Potrebbero farsi tanti esempi, mi viene in mente subito quello del creditore, cioè del debitore che aveva un debito tremendo da pagare, quella parabola, ricordate, gli viene condonata e poi lui invece se la prende con un suo debitore che gli doveva 1.000 lire, così, per dire in paragone, cioè, quindi il suo, quello a cui lui doveva tantissimo gli condona il debito e lui invece diventa così duro con quel debitore che gli doveva una somma piccolissima, e lì infatti poi Dio lo giudica, è come a dire, ma come, io ti ho dato tutto e tu non capisci la mia misericordia. Allora, tante volte credo che quando noi puntiamo il dito, dice qualcuno, fa l'esempio, c'è uno puntato verso gli altri, uno verso Dio e tre contro di noi. Bellino l'esempio, no? Quando puntiamo il dito, in realtà ci sono tre contro di noi, uno verso Dio e uno verso gli altri. Questo ci deve portare, io credo, piano piano, ad essere misericordiosi, perché con lo stesso metro con cui misuriamo, ci viene misurato. E se noi tante volte diciamo, dovrebbero essere colpiti tutti quelli che dicono bugie, è un colpo in testa, perché tante volte noi non consideriamo che tante volte tra la schiera di quelli che noi giudichiamo siamo noi i primi, perché ognuno di noi ha un modo sottile di chiamare le cose sbagliate in maniera, cioè di mettere etichette, come vorrei dire, colorate, su veleni, ecco, quindi dargli una parvenza di più commestibilità. Ecco, allora chiaramente nel momento in cui diventiamo giudici, in realtà ci attiriamo un giudizio, perché stiamo dicendo Dio dovrebbe punire tutti quelli che sono così, senza sapere. Una volta successe, se ricordate, al grande Davide, il quale aveva combinato un grosso problema, cioè aveva veramente fatto una cosa tremenda. E quando il profeta gli viene a parlare, gli racconta di un tale, ecco, glielo dice in parabola, dice c'è un tale che ha preso una piccola pecorella che era l'unica proprietà di una persona, ecco, gliel'ha resa in parabola, non è che gli ha detto proprio la storia che lui aveva combinato, però gliel'ha detto in parabola, gli ha detto ha preso l'unica pecorella di una persona e insomma ha fatto una cosa incredibile. E Davide si è infuriato, gli ha detto, ma quell'uomo lo ammazzerei io, dovrebbe morire. E il profeta ha detto, quell'uomo sei tu. Lì è rimasto scioccato. Come vedete, tante volte noi possiamo commettere le cose più incredibili e poi continuare a giudicare e a pensare veramente di essere immuni, rimuovere. Ecco, cioè, lì Davide aveva applicato forse un meccanismo psicologico che si chiama rimozione, si era completamente dimenticato, perché sennò subito avrebbe dovuto capire che si riferiva a lui quella profezia. E poi chiaramente se ne accorse, pianse amaramente. Quindi, in ogni caso, il consiglio che ci dà Gesù sempre in Giovanni 7,24 è di non giudicare secondo l'apparenza, ma giudicare secondo giustizia. Giovanni 7,24. E questo è qualcosa che io credo che piano piano acquisiremo sempre di più. Una volta Gesù disse, non mi ricordo il versetto, come odo giudico, e il mio giudizio è giusto, perché non sono venuto per fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha mandato. Allora, ma sottolineiamo solamente tre secondi, come odo giudico, come odo. E che sì, come odo e che cosa? Come odo giudico. Ecco, noi, Gesù che cosa ascoltava? Sì, forse se ci fosse stato un telegiornale, ascoltava anche il telegiornale, ascoltava sicuramente le persone, ascoltava le lamentele dei giudei, ascoltava quello che dicevano morte ai romani, ascoltava tutto, non era una persona, attenti, che si chiudeva, si isolava in un pizzo di montagna, anche se ogni tanto andava a pregare, però poi scendeva, era insieme sempre alla gente, quindi era bombardato come noi, non c'era certamente questo mondo multimediale, cioè erano molto meno stimoli, però certamente veniva bombardato, però quello che permetteva la imparzialità del suo giudizio era il fatto che ascoltava da Dio, ascoltava dal Padre, cioè ascoltava da qualcuno che non era condizionato da simpatie, antipatie. Voi non avete idea di quanto elementi anche stupidi, secondari, ci influenzino nel giudizio, forse l'avete l'idea, cioè come già quello che ha l'orecchio così o il capello così già subito ci fa un'impressione, come veramente ci siamo creati una capacità di subito inquadrare una persona e giudicarla prima ancora di averla conosciuta, ecco, dico, no, quello no, quello no, quello no, No, guarda, basta vedere come si veste, basta qua lì come mangia, come fa, come parla, quello che ha detto, dove va. Non... Cioè abbiamo tanti metodi, quindi abbiamo difficoltà poi a giudicare e quindi abbiamo difficoltà poi a prendere una decisione. A questo punto andiamo al tribunale di Cristo, a proposito di giudizio. E il ritorno di Cristo, come abbiamo detto la scorsa volta, non è solamente connesso ai privilegi celesti, ma anche a un confronto che la Bibbia chiama tribunale di Cristo. Leggiamo un versetto a riguardo, in Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 10. Seconda Corinzi 5, 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene, sia in male. E allora, ora ci ritorniamo. Come il rapimento, di cui abbiamo parlato un po' accennato la scorsa volta, è un ristoro per il cuore, questo tribunale deve essere uno stimolo per la nostra coscienza, cioè il fatto di sapere che in qualche modo ci sarà un momento in cui anche i cristiani, anche se vedremo che per i cristiani non viene messa in discussione la salvezza, ma è un giudizio retributivo, quindi è un giudizio dove si può avere una promozione di tipo diverso, cioè, ma il fatto di sapere che ci sarà un momento in cui tutto quello che noi facciamo verrà valutato, io credo che debba essere uno stimolo tante volte a capire e a cercare di operare per il meglio. Ecco, quindi a parte gli esami della vita, perché non ci sarà solamente questo esame finale, io credo che tante volte abbiamo dei vari esami nella nostra vita dove ci accorgiamo se abbiamo superato certe cose, quindi valutiamo il nostro livello di preparazione, ma ci sarà in ogni caso un esame finale, se lo vogliamo chiamare così, dopo tutti i vari esami che viviamo nella nostra vita. Ed è questo tribunale di Cristo. E a questo riguardo cogliamo alcuni aspetti importantissimi. Il momento. Quando verrà questo tribunale di Cristo? Il momento è, la scrittura lo cita almeno 6 volte, lo chiama nel Nuovo Testamento, il giorno di Cristo. E in Prima Corinzi 1:8 è scritto, egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore Gesù Cristo. Altre volte è chiamato quel giorno, altre volte è chiamato quando egli verrà, quando egli apparirà. In ogni caso c'è un momento in cui ci troviamo confrontati, ci troveremo confrontati con Cristo. In 1 Giovanni 2:28, ancora infatti ci esorta, dice d'ora figliuoli rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Qua entriamo in un discorso più complesso, lo accenno semplicemente. E l'ultimo giorno in realtà include 3 giudizi che vanno distinti cronologicamente nel tempo. Sarebbe bello proiettare qualche lucido, ma se faremo uno studio approfondito lo vedremo insieme. Il primo è il giudizio sulla Chiesa, cioè dei rapiti, cioè rapiti. Quelli che alla venuta di Gesù, ecco, facciamo una piccola parentesi sulla cronologia. L'altra volta se no non si capisce niente, sì. Facciamo una piccola cronologia. Allora, abbiamo parlato della venuta di Gesù, la quale si distingue in 2 aspetti. Uno, dove in realtà, pure se c'è un rumore, pure se ci sono le trombe, l'altra volta abbiamo letto, e i morti, ah, tu non c'eri, ecco perché dicevo, no, la scorsa volta non c'eri, ah, vero, ecco, dico, ecco che cosa, perché, allora, la prima parte è anche se c'è un rumore, anche se ci sarà un trambusto, in cui i credenti che sono in vita e i morti in Cristo, cioè quelli che sono nelle tombe, ma sono morti in Cristo, incontreranno Gesù nell'aria. E questa è la prima parte in cui però Gesù non viene visto da tutti, ma viene incontrato, ci sono dei bellissimi libri anche su questo, anche uno di questi è Gli Esclusi, non so chi li ha letto, è un libro molto bello, e chiaramente questo è riferito a tante parti della scrittura, due saranno sullo stesso letto, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato, due donne saranno al mulino, diceva Gesù, una sarà presa, una sarà lasciata. C'è un momento in cui avverrà una cosa incredibile, dove spariranno in realtà dalla terra, perché la maggioranza non capiranno, sì, non capiranno quello che avviene. Infatti, vi faccio l'esempio, gli americani che sono molto approfonditi nelle scritture e conoscono molto bene, loro per esempio non mettono mai due piloti di aerei, cioè, che siano tutti e due credenti. Sì, è vero, loro, cioè, non, cioè, perché loro prendono, loro sono studiosi della scrittura molto, e giustamente loro sono previdenti, quindi dicono, perché se avviene il rapimento praticamente l'aereo, cioè, rimane. Certamente, sì, sono... Cosa? Dalla cultura, cioè loro hanno una cultura più impregnata della profezia biblica e della... E quindi dicevo, ci sarà questa fase in cui i credenti, quelli in vita, infatti dicevamo la scorsa volta che alcuni, diceva l'Apostolo Paolo, non gusteranno la morte. Cioè, la generazione in vita, quando Gesù ritorna, in realtà passa direttamente dal corruttibile, dal materiale, all'immateriale. Quindi vengono trasformati e incontrano Gesù nell'aria. E quindi questa è una grande benedizione per chi sarà in questa generazione. Dopodiché scattano le cosiddette 70 settimane di Daniele, o la grande tribolazione, divisa in due parti, 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo, in ogni caso dove si comincia a verificare questo governo mondiale. Intanto sicuramente il male si scatena, perché nel momento in cui, dice la scrittura, viene a mancare la presenza dei cristiani sulla terra, quindi lo Spirito Santo, immaginate se già il male ora che c'è lo Spirito Santo è abbastanza scatenato, figuratevi nel momento in cui avviene il rapimento e il male non è più ritenuto, dice la scrittura, non è più frenato, per cui ci sarà proprio un sistema tremendo che favorirà subito l'imporsi di questa figura che dovrà garantire la pace, la sicurezza, dovrà garantire, quindi una specie di sistema totalitario, globale, ecco, cioè di una globalizzazione, con un leader il quale naturalmente è la figura dell'anticristo. Dopo questa situazione ci saranno i giudizi, ci saranno eventi incredibili, i cavalli dell'Apocalisse, i sigilli, l'apertura dei sigilli, le coppe, c'è uno studio bellissimo su questo, proprio profetico, e sembra comunque che la Chiesa sarà risparmiata da quello che abbiamo detto. La maggioranza degli studiosi della scrittura dicono che la Chiesa è risparmiata. C'è un versetto, per esempio, che mi ricordo parla di questo, qualcuno di voi lo legga in Apocalisse. Ricordatevi che le chiese, quando è scritto in Apocalisse alla chiesa di Tiatiri, alla chiesa di Laodicea, alla chiesa di Filadelfia, rappresentano anche dei periodi storici della chiesa nelle condizioni spirituali del tempo, e noi ci dovremmo trovare nella chiesa di Filadelfia. Ci sei? Quindi chiesa di Filadelfia. No, capitolo 3, verso 10, se non ricordo male. Chi lo legge? Ecco, quindi in qualche modo la chiesa di Filadelfia, che è tipo della chiesa che precede la grande tribolazione, viene a essere scampata. La chiesa di Filadelfia, cioè, e queste varie chiese, è figura di una situazione della chiesa nel tempo. Cioè, la Chiesa che va, che ne so, non ti posso dire quando avverrà la grande tribolazione, la Chiesa che precede subito l'evento della grande tribolazione. È chiaro? Come c'è stata una chiesa che raffigurava la chiesa del Medioevo con l'oscurantismo e con un'altra chiesa di quelle citate. Ecco, corrispondono, secondo la maggioranza degli studiosi, a vari periodi storici in cui la chiesa di Filadelfia riguarda e parla della condizione della chiesa che precede la grande tribolazione, che viene risparmiata. Vabbè, non ti preoccupare, poi queste cose, poi anzi vi ho portato una piccola cosa che vi esplicativa, così poi ve la leggete con tranquillità a caso, ho fatto delle fotocopie così vi aiuterà, perché chiaramente sono eventi del futuro, quindi non sono così ben definibili come quello che è già avvenuto, però certamente se noi consideriamo che tutte le profezie su Gesù, pure quelle nei minimi particolari, 300 non so quante, si sono avverate, sì, 2100 in generale, io parlavo proprio quelle su Gesù, chiaramente comprendiamo che per avvenire questo in maniera causale ci sarebbe una probabilità, c'era uno che si divertì, oggi leggevo un coso su internet sui numeri della Bibbia, non so, uno alla 91esima potenza, non so, un numero incredibile c'è di probabilità, c'è quindi impossibile una probabilità che si possano realizzare tutte queste profezie in maniera precisa, quindi tutte le profezie della Bibbia si realizzeranno. E quindi siamo un attimo rimasti a questo fatto che la Chiesa viene risparmiata dalla grande tribolazione perché viene rapita, e quindi chiaramente lì inizia un periodo particolare di 7 anni, dove poi ci saranno grandi conflitti, alla fine con il conflitto di Armageddon, una grande battaglia dove le forze del male si scontreranno, eccetera, eccetera, ci saranno i due profeti che cominceranno a predicare. L'hai visto? No, non l'hai visto. È un discorso complesso, io ve lo sto accennando, però è interessantissimo. E dopodiché, dopo questo conflitto, ci sarà la venuta evidente di Cristo. Ogni occhio, dice in Apocalisse, lo vedrà. Dopo 7 anni, sì, che corrisponde a una profezia del profeta Daniele, Gesù ritorna con tutti i salvati, con tutti i santificati, a regnare, tutti i rapiti anche, e anche quelli morti in Cristo, quindi non solo i rapiti, quindi, a regnare sulla terra per 1000 anni. Ci siamo? Quindi il regno millenniale. Dopodiché, dopo questo regno millenniale, c'è un ultimo, in cui chiaramente il diavolo viene legato. Infatti la scrittura parla chiaramente che per 1000 anni il diavolo sarà legato. Quindi ci sarà un regno di pace, un regno meraviglioso, con Gesù che regna. Quindi immaginatevi, cioè. Dopodiché, chiaramente, Satana sarà slegato per un breve tempo e ci sarà l'ultimo conflitto e finale. Cioè, dopodiché il diavolo, i suoi angeli e tutti gli operatori di iniquità saranno precipitati nello stagno di fuoco di zolfo che è la morte seconda. E lì male e bene finalmente si separeranno in maniera definitiva. Cioè fino allora c'è ancora, ci sono alterne vicende. Però per noi è importante essere in Cristo, poi vivremo queste cose in una maniera diversa nel momento in cui siamo in Cristo. Tutto lo studio di questo si chiama escatologia, già il nome stesso è una parola che è complicata, però è molto importante, è molto bello vedere come già queste profezie si sono, quelle che si sono avverate, quelle che si stanno avverando, tutte quelle che riguardano per esempio il popolo di Israele. Voi come mai, ecco rifletteteci, come mai secondo voi Israele ha una rilevanza così tale, un piccolo Stato che ce l'abbiamo ogni giorno sul telegiornale? E che se una persona muore là, lo devono sapere tutti, se ne muoiono 100.000 in non so dove, nell'Africa o in Sri Lanka, non lo sa nessuno e non gli interessa a nessuno. Israele chiaramente ha un ruolo fondamentale nell'economia di queste profezie, ecco perché ha una rilevanza, ecco perché è un popolo estremamente martoriato, ma che avrà un grande rilevanza nella realizzazione di queste profezie. E quindi in qualche modo dovremo ancora supparci cose di Israele. Allora, quindi, dove era arrivato? Ah, il primo giudizio, quindi, il giudizio sulla Chiesa, cioè dei rapiti, prima del regno millenniale. Poi ci sarà il giudizio sulle nazioni, cioè su quelli che saranno viventi quando ogni occhio lo vedrà, all'inizio del regno millenniale, e poi ci sarà il giudizio finale, quello che abbiamo parlato alla fine di tutti i conflitti, il giudizio generale. Leggiamo qualche verso a riguardo, velocemente, in Apocalisse 24, capitolo 20, verso 4. Dice così: «Poi vidi dai troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine». Cioè, questo ci fa vedere che anche nel periodo della grande tribolazione ci saranno dei convertiti, persino chi dovrà comprare e vendere dovrà avere il marchio della bestia. È scritto. E già ci sono dei sistemi per cui a livello economico possiamo essere tutti schedati, e nel momento in cui avremo le carte di credito direttamente stampate su un microchip sulla pelle, già capite bene come questo sistema si può benissimo, e certe volte, se avete visto qualche fantathriller informatico dove a qualcuno gli fanno sparire persino l'identità, cioè in un sistema dove tutto è informatizzato, basta che tu cancelli il rilievo informatico, hai cancellato una persona, cioè non può esistere più. Quindi la tecnologia da questo punto di vista è una cosa bellissima, ma è una cosa veramente mostruosa se può venire usata, è come l'energia atomica che può fare delle cose bellissime ma può distruggere. E siamo in una tecnologia che, se viene manipolata sicuramente da un sistema come quello dell'anticristo, è tremendo. Quindi dicevo, ci si convertiranno delle persone anche nel periodo della grande tribolazione. Infatti qui dice: vide le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi, ecco, guardate la promessa, tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Quindi non solo i morti in Cristo prima dell'incontro di Gesù, non solo i rapiti, ma anche quelli convertiti durante il periodo della grande tribolazione, tutti quelli quindi convertiti saranno quelli che regneranno con Gesù per 1000 anni. E poi la fase finale, dicevo, il giudizio generale, cioè dei morti al gran trono bianco dopo il regno millenniale. Infatti leggiamo, leggo solo pochi versi per darvi un'idea, ma dico, ci sono molte conferme scritturali di queste cose che stiamo dicendo questa sera. In Apocalisse capitolo 20 verso 10, è l'epilogo dove finalmente il diavolo va a quel paese, si potrebbe dire, in un paese dove di non ritorno. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Come vedete, c'è una, questo non l'abbiamo detto, però in questa espressione del regno dell'anticristo c'è una parodia della Trinità. C'è l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito. C'è l'anticristo, l'antipadre e l'antispirito. Il falso profeta rappresenta, non precisiamo, però è bello vedere, è bello. Dico, il diavolo cerca di scimmiottare a suo verso, di fare la copia di quello che Dio vuole fare, solo che il risultato è completamente diverso. Poi vidi, e questo è il giudizio finale, un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Alleluia. E sappiamo che una volta, a proposito del libro della vita, Gesù ricordò ai suoi discepoli di rallegrarsi non soltanto perché avevano autorità sui demoni, perché avevano ricevuto la potenza, ma perché il loro nome era scritto nel libro della vita. E è una cosa incredibile, è che quando noi realmente ci rendiamo conto del nostro peccato e riceviamo Gesù come Salvatore, in qualche modo anche il nostro nome risulta scritto in questo libro che sarà aperto alla fine di tutta la dispensazione del progetto di Dio. Quindi questo è il momento, l'abbiamo distinto un poco, spero che avete seguito, casomai poi vi darò qualche schema, vi lascerò qualcosa questa sera stesso. Il giudice è Cristo stesso, che in qualche modo è deputato dal Padre, e in Giovanni 5,22 infatti Gesù dice: inoltre il Padre non giudica nessuno, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio. Quindi qui vediamo ancora che il tribunale di Cristo uguale tribunale di Dio, Padre e Figlio si equivalgono, non ci sarà una discussione per cui il Figlio dice no, questo di qua è così, no, il Padre dice no, io vorrei, no, cioè è univoco, è un giudizio unitario. Tutti compariremo, dice la Scrittura in Romani 14,10, davanti al tribunale di Dio, o tribunale di Cristo, è sinonimo. Le persone giudicate, e concludiamo, noi tutti, anche se liberi dal giudizio finale, perché chiaramente chi è in Cristo non c'è più alcuna condanna, quindi nel giudizio finale in cui chiaramente si decideranno le sorti eterne, i credenti già non sono più giudicati, però, ripeto, c'è un giudizio retributivo e questo giudizio lo vive anche il credente. Quindi noi tutti, anche se liberi dal giudizio finale, e Gesù infatti tante volte ha detto chi ascolta la mia parola e crede ha vita eterna e non viene in giudizio, se no sarebbe una contraddizione. Certo, ma Gesù si riferisce chiaramente al giudizio finale, nel senso che c'è una salvezza, c'è già un dono meraviglioso, c'è già un essere con Cristo, c'è già un essere, però poi c'è un giudizio che riguarda anche le opere dei credenti, verranno giudicate. Non è il fatto che siccome siamo in Cristo alla fine noi non veniamo giudicati, siamo già salvati, ma le nostre opere verranno messe in evidenza, verranno sottolineate per vedere se abbiamo operato bene o male, lo dico molto semplicemente. Quindi in Romani o in altre parti cogliamo che i credenti non sono condannabili dal punto di vista del giudizio finale, ma sosterranno un giudizio retributivo. Due versetti a riguardo. Il primo è in Prima Corinzi, che è un versetto che si applica sia a questo giudizio dei credenti, sia al fatto di un consiglio di non giudicare le cose troppo presto. Dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima Corinzi 4,5. Questo c'ha tante applicazioni. Uno è quello tante volte di non poter separare bene e male, cioè non poter fare una bella separazione. Una volta vi ricordate quando vennero a dire al padrone che c'erano state seminate il grano, era stato seminato il grano e qualcuno, il nemico aveva seminato le zizzanie e grano e zizzanie erano seminate insieme, quindi una cosa buona è un frutto, un'erba negativa, cioè un'erba che non porta nessun frutto. E c'era una proposta di che fa, le leviamo subito? No, attenzione, se le levate subito rischiate anche di levare il grano. Mentre, quindi in qualche modo il concetto è questo, il tempo del giudizio ha a che fare con quel tempo in cui male e bene si differenziano, prendono una posizione diversa. Allora lì le situazioni si delineano in una maniera più chiara ed è quello che avverrà alla fine dei tempi. Male e bene si delineeranno, infatti chi si santificherà di più, chi invece si sta peggiorando peggiorerà di più. C'è un escalation in senso di santità, di purificazione e in senso di perversione e noi ne siamo spettatori,
così, anche solo guardando la televisione. E quindi ci sarà un momento in cui questa sarà evidente. E il brano ancora più evidente, in Prima Corinzi, capitolo 3, verso 12, questo vogliamo fermarci un attimo prima di concludere. Dice così, sta parlando del costruire sul fondamento, come a dire che ogni cristiano ha ricevuto un fondamento meraviglioso che è Cristo, e poi l'Apostolo Paolo dice, ora attenzione, come costruiamo, perché il fondamento che avete ricevuto già vi accredita alla vita eterna, vi dà la salvezza, Cristo in voi, speranza di gloria, eccetera, eccetera. La costruzione riguarda poi la santificazione, riguarda poi il livello diverso con cui ognuno di noi chiaramente crescerà nella santità. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, da una parte legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà messa in luce perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà la ricompensa. Vedete, giudizio retributivo. Se l'opera sua sarà arsa, quindi egli ne avrà il danno, ma sarà salvo, come però attraverso il fuoco. Da questa dottrina, diciamo, da questa parte, diciamo, la Chiesa Cattolica ha tratto la dottrina del purgatorio, ma in realtà noi sappiamo, intanto vi ho fatto l'esempio del ladrone sulla croce, se c'era uno che aveva dovere di andare in purgatorio perché ce ne aveva fatte di 100.000 e Gesù disse oggi sarai con me in paradiso, come a dire la potenza della grazia, la potenza del dono di Dio è incredibile perché non è in virtù di opera, la salvezza chiaramente è un dono, è il ladrone sulla croce che aveva ucciso fino al momento prima, ma poi si ravvede, ma poi era uno che nel male non ci stava bene, per dirla in quel modo, cioè anche rispetto all'altro che aveva fatto le stesse cose, però nel male si vede che ci si trovava a suo agio. Il ladrone sulla croce riceve il paradiso, oggi sarai con me in paradiso, quindi evidentemente però salvato come attraverso fuoco, perché? Che cosa aveva costruito su questo fondamento? Niente. Non solo, ma tutta la sua mente, non è che perché aveva riconosciuto Gesù, lui era già cambiato, era un uovo di dentro, ma se fosse sceso da quella croce avrebbe dovuto imparare a non rubare, imparare a non mentire, imparare a non ammazzare, avrebbe dovuto iniziare un processo di crescita come un neoconvertito. Quindi chiaramente aveva il fondamento solo buono, ma per il fondamento dono di Dio, oggi sarai con me in paradiso. Allora, questa purificazione, questo purgamento, in realtà, non soltanto avverrà nel giorno del Signore, giorno in cui tutto si vedrà in una maniera chiara, ma avviene già nella nostra vita quando noi sottoponiamo la nostra vita all'opera dello Spirito Santo, quando noi, come abbiamo letto poco fa, esaminiamo noi stessi alla luce di Dio e permettiamo a Dio di farci vedere se stiamo costruendo veramente o se stiamo facendo castelli in aria. Perché se abbiamo fatto castelli in aria, cioè la nostra pazienza è una pazienza artificiale, non reale, la nostra bontà è tutta una cosa motivata, sottile dall'egoismo, eccetera, eccetera. Se tutto è frutto solamente di uno sforzo umano, ma non di quello che Dio ci ha donato, è chiaro che queste cose al giorno, alla prova, all'esame, bruciano. Però meglio che bruciano ora, meglio che andiamo in crisi nei nostri equilibri ora, perché possiamo così cercare e trovare gli equilibri di Dio, piuttosto che poi arrivare alla fine del tempo e sentirci dire: il fondamento è buono perché l'ho messo io, però tutto quello che ci hai costruito sopra, monnizza. Questo sarebbe drammatico, coprirci di vergogna, come a dire, avere l'idea di avere costruito chissà che invece rendersi conto di niente. Allora meglio andare in crisi, meglio lasciare che il fuoco ora provi. E infatti, vi sembrerà strano, ma i cristiani sono quelli, i veri cristiani vorrei dire, sono quelli che accettano il purgatorio nella loro vita. Cioè accettano le situazioni che li possano purificare, purgare, che li possano mettere di fronte ai loro limiti, alle loro difficoltà, alle loro carnalità, e li possono spingere quindi a costruire poi oro, argento, pietre preziose sul fondamento. Che poi significa, in fondo, ecco, costruire oro, argento, pietre preziose non significa altro che scoprire quello che Dio ci ha dato, quindi scoprire la pace di Dio e esprimere la pace di Dio, scoprire l'amore di Dio, progressivamente esprimere l'amore di Dio, mentre costruire legno, paglia, fieno significa scoprire una pace qualsiasi, cioè ci fa venire l'ulcera, all'esterno sorridiamo, però, o qualunque, cioè una pace fittizia, una pace artificiale, una pace ottenuta con qualunque sistema che però non sia quello di scoprire veramente l'amore di Dio, quindi è una costruzione non destinata a reggere. Siccome quello che resterà è quello che è costruito sul fondamento di Dio, allora tutto quello che è costruito invece in maniera artificiale, prima o poi crollerà. Allora, io tante volte, quando vedo una persona che si converte e finalmente perde quella apparente capacità di sopportare, quell'autocontrollo che non è reale, io sono contento. Quello mi guarda e dice: ma come, sto peggiorando, ma come, sono diventato più aggressivo. Ma alleluia, perché quello là non era ottenuto attraverso il Signore, ma lasciamo stare come lo ottenevi, quel meccanismo, quale meccanismo usavi per nascondere la tua aggressività, per eccetera, eccetera. Ma quello che poi otteniamo in Dio resterà, sussisterà in eterno. E allora abbiamo bisogno di perdere il nostro materiale, definito qui come paglia, fieno, legno, e cominciare a costruire oro, argento, pietre preziose. E mano a mano che noi proviamo a costruire, avviene il purgatorio. Viene il fuoco, prova l'opera, dici: mannaggia, mi sembrava che ero riuscito a superare questo esame. Mi sentivo al secondo anno di università, invece sono ancora al liceo. Mi sentivo in grado di superare. E quindi ci ridimensioniamo, comprendiamo e cresciamo mano a mano, però costruendo cose reali. È drammatico invece quando ci sentiamo all'università, invece siamo ancora all'asilo. Ma Dio, se siamo sinceri, ce lo fa vedere, e non dobbiamo avere paura di vederlo, non dobbiamo avere di paura, perché questo ci permetterà di vivere il purgatorio, ripeto, e quindi di arrivare con una costruzione più completa, e quindi di non averne un danno, ma di averne una ricompensa. Questa ricompensa, ci sono tanti studiosi, non mi interessa, ma sicuramente la ricompensa è già vivere il carattere di Cristo, la pace di Cristo, quando viviamo la sua pace, la sua gioia, il suo amore, già questa è una ricompensa. Ma poi la Scrittura parla di un giudizio retributivo, cioè di una dimensione diversa di gloria, altre la gloria degli astri, dei corpi celesti, dice l'Apostolo Paolo in una parte, quindi ci sarà una gloria diversa, una testimonianza diversa, ci saranno insomma quelli promossi col 6... proprio scampati, o col 18, o con e ci saranno quelli invece col 30 lode, ci saranno quelli che entreranno pienamente, baci in fronte e tesi e menzione. E questo, io credo che realmente vale la pena di entrare nel regno di Dio a pieni voti, non vale la pena. Cioè, magari in altre cose possiamo anche avere scelto di prendere i voti minori, ecco, dice, come a dire, quanto basta, cubi, cioè, ma nella dimensione di Dio è importante poter avere il massimo. E quindi, ultimo verso, siamo in piedi. Colossesi 3:23 dice: qualunque cosa facciate, fatela con una mente nuova, di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite Cristo il Signore. Alleluia. Quindi l'eredità ci aspetta. E saremo partecipi di questi eventi. Non lo so se i tempi ci sono quelli che hanno provato sempre a dare tipo testimoni di Geova quest'anno, quest'anno, non possiamo dare i tempi, però sicuramente Gesù diede una parabola e disse: voi capite dal cambio delle stagioni quando si sta avvicinando una stagione all'altra, anche se ora le stagioni si sono pure confuse, non si capisce neanche bene in che stagione siamo, però rimane, ecco, qualche cosa, una parvenza di stagione, ecco, e così ci invita a capire i segni dei tempi, a capire che ci sono tante cose nella realtà che ci circonda che stanno un attimo dandoci questo segnale che i tempi sono maturi. Quindi è importante che siamo pronti, è importante che siamo coscienti, è importante che ci potrebbero essere tante cose della nostra vita che non abbiamo imparato, non ci siamo documentati, non abbiamo. Ma io credo che è fondamentale essere informati e documentati su quello che riguarderà il nostro destino eterno. Credo che valga la pena, veramente, in tutti i sensi.